Top Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
Buon pomeriggio, eccoci all'ultimo appuntamento di questa serie e terminiamo con un'azienda che forse non è conosciuta proprio come azienda o stabilimento che produce, come siamo abituati di solito a fare. Sono in Vallese, a 1400 metri di quota, in un comune di circa 1500 abitanti, sono a Loesch-les-Bains, in tedesco Leukerbad, nota località turistica, soprattutto termale, sia in estate che in inverno. In inverno in tanti vengono a sciare, il comprensorio ha una quindicina di impianti di risalita, una cinquantina di chilometri di piste, poi ci sono le famosissime terme, qui dicono le più grandi di tutto l'arco alpino. Quindi neve, acqua, turismo e tutto questo viene gestito da un'azienda, eccola qua, la My Leukerbad SA, che nasce nel 2016 con un'idea molto chiara: mettere insieme tutti i principali attori turistici della destinazione. Questo per creare sinergie, gestire in modo più efficiente le infrastrutture e promuovere anche in maniera coordinata i punti di forza di questa località: l'acqua termale, il paesaggio alpino, le attività sportive. Qui quindi non si produce un oggetto, ma si costruisce e si vende un'esperienza tra benessere, natura, e in inverno si fa la neve. E anche se siamo fuori stagione, iniziamo proprio da questo. Come in altre tante stazioni sciistiche, anche qui hanno degli impianti per l'innevamento artificiale. Ma come si fa la neve artificiale? Allora, io vi parlo dalla funivia delle Torrentbahnen, nel tempo di ascoltare una canzone. Intanto sarò arrivato su in cima alla Rinderhütte a circa 2300 metri di quota e da lì inizieremo il racconto di questa azienda My Leukerbad S.A.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento scossa. Ah, ma quanto male fa, come morire, ma non capita. Quando piango anche se poi cadesse il mondo, non mi sogno di morire di
Top Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
Allora, eccomi qua su, 2300 metri di quota. Normalmente in inverno qua è tutto bianco, pieno di sciatori, chi è fermo a far la pausa, chi scende dalle piste. Vedo adesso però, in stagione estiva, un lago artificiale, sarà lungo un 200 metri, profondo, mi hanno detto una decina di metri, forse qualcosa in più. Contiene 65.000 metri cubi d'acqua, che corrispondono a circa 433.000 vasche da bagno, e questo dà un'idea, vasche da bagno piene di acqua, e tutta quell'acqua in inverno sarà la neve artificiale che formerà la base di tutte queste piste che appunto in inverno si riempiono di sciatori. A gestire anche gli impianti di risalita, il comprensorio sciistico in inverno, è la Mailoikerbad AG. Allora iniziamo proprio da questo, una breve storia di questa ditta, e qui sopra alla Rinderhütte c'è Florent Moos, che è pattugliatore delle piste in inverno, guida alpina in estate e anche municipale del comune di Leukerbad. Buongiorno.
Buongiorno.
Tra l'altro, prima ci dicevamo che qui in Vallese in generale siete molto abituati a darvi del tu. Me lo conferma? Ce lo diamo anche noi in radio, allora?
Sì, certo. Qua in Vallese non importa l'alta, o se conosciamo la persona, siamo tutti per tu.
Davvero, allora ci diamo del tu. E questo italiano perfetto da dove arriva, Florò?
Perfetto no, ma l'ho imparato a scuola 20 anni fa, e abbiamo anche nel paese, nell'Aicaro, una lunga tradizione di turisti che vengono dal Ticino, dell'Italia, e è importante anche poter parlare con loro.
Benissimo, bravo, merci filmol. Allora, Mailoikerbad AG, un'azienda nuova, nata nel 2016, come mai però un'azienda, una SA che gestisce anche il turismo, gli impianti, le terme, che storia ha?
Sono sei imprese che sono messe insieme, impianti di sci, le terme, l'ufficio di turismo, trasporti, pullman, centro sportivo e anche un piccolo area di sci nel villaggio. Le infrastrutture sono ancora separate, ma tutta la gestione dell'impresa, le persone che lavorano qua sono tutte insieme. L'idea è veramente di combinare tutte le forze che abbiamo in un'unica impresa, e lo scopo è di poter gestire meglio e offrire un'offerta di qualità.
In che momento cominciate a spruzzare questi prati che ora sono verdi?
Allora, dipende un po' da un anno all'altro. Normalmente proviamo di farlo a novembre. L'idea di essere pronto per l'inizio della stagione a metà di dicembre. Dunque normalmente cominciamo a metà novembre. Abbiamo bisogno di... le condizioni devono essere qua. È veramente importante avere una temperatura bassa. Più bassa è la temperatura, più veloce possiamo fare la neve. La neve tecnica è veramente la base di questo. Non abbiamo tutta l'area sciistica e neve tecnica, è solo una piccola parte, ma è la base, veramente quello che arriva in fondo. E quando la neve naturale arriva, dopo può rimanere molto più lunga.
Aderisce meglio. In questi ultimi anni vi siete accorti che avete dovuto produrre più neve rispetto agli anni precedenti?
Io non direi, perché nel lago abbiamo le 65.000 metri cubici e questo è calcolato per tutta l'area, e non abbiamo di più. Dunque il volume totale non cambia.
È sempre stato quello. E adesso questo lago appunto raccoglie l'acqua che scende in estate, pronta per l'inverno. Siamo qui adesso davanti a questo locale che chi vede qua in inverno magari non riconosce nemmeno, perché con un po' il tetto rimarrà pieno di neve. Entriamo però adesso, è una sala macchine. Io vedo a sinistra degli impianti di colore giallo come dei grandi armadi. A destra, andiamo magari in quel lato là in fondo, delle grandi condotte, dei tubi, questi sembrano delle piccole turbine, cioè sembra di essere sotto una centrale idroelettrica. Qui è la magia che permette poi di creare la neve, ma tecnicamente dove siamo, Florò?
Siamo nella stazione di pompaggio per tutta l'area sciistica. Qui vediamo le diverse turbine, come l'hai detto. Dipende dove mandiamo la neve, abbiamo bisogno di più potenza o meno. E per questa ragione che abbiamo queste quattro diverse pompe, che sono di taglia diversa. La più grande naturalmente che ha più potenza per mandare sulla parte superiore dell'area, e le più piccole sono per la parte bassa.
Abbiamo detto appunto delle pompe e della potenza, Ma da queste lance o dai cannoni, chi scia li vede, no? Magari sono gialli di solito, da lì non è che esce la neve, esce l'acqua pompata a diverse pressioni.
Da qua mandiamo l'acqua dappertutto, sono condotte sotterranee che vanno da un cannone o da una lancia a un'altra, e la magia è quando le piccole gocce, l'acqua esce da tutti i piccoli ugelli, e poi con la temperatura bassa esterna, che è più fredda che la temperatura dell'acqua, è il processo naturale che l'acqua si trasforma in neve.
Si trasforma proprio in fiocco, in cristallo di neve.
Vero, sì.
Ma quindi, cioè, cosa c'è? Un computer che calcola? Perché se quando volete innevare la temperatura improvvisamente scende, immagino si debba cambiare questa potenza d'acqua o questo erogatore che fa uscire l'acqua vaporizzata. Chi lo fa?
Sì, un periodo veramente intensivo, sono persone che lo fanno, quando le condizioni sono qua, principalmente la notte, sono sempre persone qua nella Rinderitte che controllano da una parte sul computer, ma che fanno anche in giro di notte, tutte le notte, da un cannone all'altro per controllare se la temperatura è adatta, se il vento non è qua per mandare tutta la neve, perché la neve arriva al posto giusto.
Se tu vedessi un mucchietto di neve finta e un mucchietto di neve vera, capiresti la differenza?
Penso di sì, perché la densità è molto diversa, è molto più compatta la neve tecnica che la neve naturale, e quando l'hai nella mano c'è veramente una differenza.
Questi mucchi di neve creati proprio da questi erogatori, da questi cannoni e lance di neve artificiale, proprio grazie al gatto delle nevi, poi questa neve viene palmata, viene portata sulle piste. Il tempo di ascoltare una canzone, ci spostiamo in un altro magazzino, vedremo e capiremo poi come vengono preparate le piste in inverno. I thought that we had something good in our hands, in a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when you break. Ma qui bellissimo, mi hanno fatto salire addirittura dentro proprio la cabina di guida di un battipista, un gatto delle nevi. In questo periodo sono in magazzino, sono in revisione, ma l'inverno tutte le notti sono in giro con questi grandi fari su queste piste. Allora Florian Moss, tra l'altro lui si è messo al posto di guida che sembra quasi un joystick.
L'ha detto, è un joystick e si chiama veramente così in realtà.
Cioè non c'è un volante?
No, è veramente questo. Sono diversi sistemi, ma il principale che abbiamo qua è tipo joystick.
Anche perché in effetti sotto non ci sono delle ruote, quindi come fa poi a curvare comunque? Perché la pista è diritta, ma a un certo punto dovrà andare un po' a destra, un po' a sinistra questo battipista gigante, tra l'altro.
Sì, si può girare un po', per avere veramente una pista, piatta. Si può fare curve, ma devono essere veramente lente. Se no ci sono tutte le marche nella neve e non è quello che vogliamo.
Quindi il battipista serve sia per portare quei mucchi di neve artificiale all'inizio della stagione quando viene fatta la base, sia anche per, come stavi dicendo, appiattire un po' questa neve. Ma qual è il momento più delicato quando il battipista va di notte, per cui si dice che bisogna fare veramente attenzione a questa cosa?
Il momento più importante è l'inizio della stagione. Se facciamo le cose giuste all'inizio, che come l'hai detto con la neve tecnica, se mettiamo la neve tecnica al posto giusto, poi noi abbiamo meno problemi durante la stagione.
Chi d'inverno va a sciare magari poi la sera nel villaggio e vede queste lucine su in montagna su delle piste che spesso sono anche molto ripide e quindi uno pensa ma queste persone che sono all'interno di questa cabina dove siamo anche adesso cioè non hanno paura perché potrebbe da un momento all'altro ribaltarsi, quindi dov'è la sicurezza?
Sì, le persone che lavorano devono essere sicure, conoscere bene la macchina, perché si può fare tante cose con queste macchine, ma c'è sempre un limite. E poi per le piste molto ripide ci sono macchine speciali, gatti da neve speciali con un cavo che tira la macchina sopra e sotto. Principalmente perché non c'è la forza motrice per salire, ma anche per sicurezza, che la macchina non scivola nel tutto.
A proposito di forze di motore, sono elettrici o come funzionano questi gatto delle nevi?
La maggior parte funziona ancora con benzina, con diesel, ma adesso abbiamo una quarta macchina che è verde, che non è completamente elettrica, è tipo ibrido, che funziona con l'elettricità e con il diesel. Abbiamo qua sul Toren 5 gatti di neve e poi nel villaggio abbiamo un sesto gatto e una pista che va anche in villaggio, dunque in totale abbiamo 7 diverse macchine. E con una squadra di 8 persone.
Che lavorano solo di notte e tutte le notti, o se diciamo gli sciatori sono stati bravi, non hanno rovinato la pista, possono anche non prepararla.
No, normalmente tutte le notti, quando la area sciistica viene chiusa alle 4 e mezza, alle 5 iniziano, poi lavorano fino alle 12, poi quando c'è neve fresca. Non possiamo fare la sera, dobbiamo fare di mattina, se no c'è troppo ne neve fredda sulla pista. E normalmente lo facciamo veramente tutte le neve, tutte le piste blu e rosse lo facciamo ogni giorno.
A volte nelle piste, soprattutto penso appena sono state preparate, se uno arriva molto presto per sciare, vede nella neve come delle strisce, no? Come se fossero stati dei tubi che hanno lasciato delle tracce. Questo ha a che vedere con il battipista sul quale siamo seduti?
Sì, veramente mi teme con il battipista. In fronte c'è una parte che sposta la neve e poi c'è la
La presa.
fresa che veramente appiatta la neve e fa queste strisce nella neve.
Floramos lavora anche come pattugliatore delle piste. Allora io mi sono sempre chiesto una cosa, quando uno va a sciare vede poi il cartello, no? Ultimo controllo delle piste alle ore 16:15. E mi viene sempre in mente, ma se uno per caso magari è un po' in ritardo e passa alle 16:30, non lo vedete, rimane lì tutta notte, cosa succede? Com'è questo tuo lavoro che fai tutto l'inverno?
L'hai detto, noi siamo in carico della sicurezza di tutta la gente che viene a sciare e il nostro lavoro è di essere il primo sulla pista mattina e l'ultimo la sera. E facciamo tutte le piste di sera per guardare che nessuna persona è rimasta qua. Poi se qualcuno si nasconde un po' nel bosco non possiamo vedere tutto, ma se una persona è ancora sulla pista è il nostro lavoro di portarlo in sicurezza a valle.
A proposito di soccorsi, l'hai detto tu, ti viene in mente magari in questi anni di lavoro un episodio particolare, un aneddoto in cui magari hai avuto anche difficoltà tu, perché non è facile soccorrere qualcuno sulla neve in un ambiente dove attorno tutti comunque si divertono, passano ancora veloci e lì in quel punto c'è stato magari un piccolo incidente.
Sì, incidenti ci sono tanti, sfortunatamente tanti nell'inverno. La maggior parte sono incidenti tipici di sci, come un ginocchio o una spalla. Tutti i soccorsi un po' più particolari, più difficili, sono tutti i soccorsi con i bambini. Questo sono veramente più difficili, perché ci sono anche i genitori qua e una parte un po' più emozionale, ma per fortuna non abbiamo avuto niente di tragico, di grave qua in questa area.
Flora Moss, adesso è il tempo di ascoltare ancora una canzone, noi scendiamo, tra l'altro non so come farò a scendere perché insomma da questo gatto delle nevi, e ci spostiamo invece nella sala macchine della funivia, perché per raggiungere questi 2300 metri c'è una grandissima cabina che ci ha portato su e ci spiegherete come funziona questo sistema di traino della fune. Allora scendo da qua, attenzione, dove mi posso attaccare alla porta qua, vero? Non è che si chiude, ecco. Qui è difficile perché non c'è la scaletta, bisogna mettere i piedi su. Non si rompe? Vado? Ok.
Sì.
Ah, ecco.
Welcome to the world, every boy, every girl. This is your life, your big adventure, and your ticket is free. They send you to school, they're gonna teach you the rules. You'll find out things are not quite what they seem. Take it from me. The book they wrote is full of lies. They say right is wrong, and wrong is right. So don't believe them, black and white. 'Cause everything is shades of gray. We gotta learn from our mistakes. We got to pick.
Siamo entrati proprio nella sala macchine, siamo il piano sotto all'arrivo qui della funivia. Vi voglio raccontare prima come funziona questo meccanismo. Allora, la funivia è appesa a una fune trainante. Come il treno poggia su due binari, anche la funivia poggia su due funi, che sono le funi portanti, che fungono proprio da binari. Infatti, se si guarda bene, ci sono spesso queste rotelline e la funivia appoggia su questi due binari. Io adesso mi avvicino, proprio faccio qualche passo e posso toccare. Darf ich anfassen, oder? Diese Seil? Ja, ja, kommen Sie auch mit immer. Io posso proprio toccare con mano l'inizio, eccolo qua, di questa fune d'acciaio. Se poi io chiudo pollice e indice, mi sta, quindi avete capito insomma il diametro di questa fune d'acciaio, è durissima, molto resistente. Insomma, questo è l'inizio che viene ancorato con questo sostegno, ci sono 2, 4, 6, ci saranno una quarantina di bulloni, e questo punto iniziale poi, affinché sia più resistente, viene avvolto, nonostante sia d'acciaio, si può piegare, viene avvolto a una grande ruota con del legno, mi spiegava prima, di modo che l'attrito anche proprio all'inizio della fune, di una delle due funi portanti sia molto duro, e a un certo punto questa fune poi fa una curva, non si vede più, ma arriva fino giù in fondo al paese di Leukerbad, dove è ancorata in un grande blocco di cemento che pesa 120 tonnellate, circa come un'ottantina di automobili. Questo peso di 120 tonnellate crea una tensione dall'inizio qua della fune fino a sotto, che riesce a mantenerla tesa nel modo giusto per tenere sollevata come binario la funivia. Nick Andrei, che è vice responsabile tecnico delle Torrentbahnen, la mia spiegazione era abbastanza corretta. Habe ich ziemlich richtig erklärt?
Ja, definitiv. Du hast alles so erklärt, wie es auch funktioniert. Hier haben wir viele Seile mit halt viele grossen.
Mi ha confermato quindi che il racconto, molto semplificato, però era corretto, grazie. Poi ha spiegato che ci sono anche diverse funi di diversa grandezza, con la tensione che creano si riesce a tenere sollevata la funivia. Però la magia, quella che io chiamo magia, Nick, ci spostiamo da questa parte, oltre che il rimanere appoggiata su queste due funi binario, è quella fune apparentemente più piccola di quella che ho toccato prima, che è quella che tira, la famosa fune trainante. Tra l'altro questa fune, che adesso è ferma perché la funivia è ferma, poggia su questa tipica ruota gialla, che quasi sempre tutti la vedono, anche all'arrivo, alla partenza delle funivie. Ma mi spieghi, io vedo la fune molto stretta, con questi fili d'acciaio avvolti, a spirale sembra, che poggia sulla ruota gialla. Come fa a venire tirata così tanto?
Die Kraft kommt grundsätzlich aus der Elektrizität, die wir hier am Berg haben.
Momento che traduco. Allora, questa forza trainante arriva innanzitutto dall'elettricità che qua hanno per fare partire tutto il meccanismo. Si parla già di una trasformazione, cioè loro trasformano questa elettricità in un movimento rotatorio che è quello che farà girare la ruota, no?
Hier haben wir große Umlenkräder, wo das Seil rumgeht und so auch wie bei den Tragseilen Reibung produziert, die wir dann in eine weitere Bewegung.
Questa ruota gialla quando girerà, per una questione fisica proprio di attrito, posterà questa fune e questa forza d'attrito si trasformerà in forza di traino.
Hier bei diesen Rädern wandeln wir die Drehbewegung in eine Zugbewegung.
Il movimento rotatorio viene nuovamente trasformato, quindi quando si dice l'energia si trasforma, viene trasformato in una forza di traino. Quando fate la manutenzione di tutto l'impianto, che cosa si guarda esattamente?
Also ganz wichtig ist natürlich immer das Seil ist unsere Lebensversicherung.
La parte principale di controllo, che viene fatta anche da ditte esterne, è quello delle funi, vengono quindi controllate d'acciaio, ma nel concreto che cosa si controlla? Cioè, immagino che non sia una persona che guarda con gli occhiali o la lente tutta questa corda.
Dieses Seil ist über 1800 Meter lang, also fast 2 Kilometer. Dieses Seil wird doch vom Auge kontrolliert.
Mi sta dicendo che un tipo di controllo di questa fune, che da qui al villaggio è di circa 2 km, viene veramente controllata a vista, pezzo per pezzo, Stück by Stück.
Ja, genau, da fährt das Seil ganz langsam vor einem her und das wird angeschaut. Das ist eine Kontrolle. Es gibt noch weitere Kontrollen.
Questo primo controllo vede la fune dal fuori, no? Pezzo per pezzo la fanno andare avanti, la fermano e la controllano. E poi invece con dei macchinari la guardano anche all'interno. Una sorta di risonanza, di tac che viene fatta alla fune con questi raggi a induzione magnetica, si vede l'interno. Se c'è un punto in cui si dice, ah, fermi, attenzione, c'è qualcosa, si cambia tutta la fune di 2 km?
Es gibt klare Werte, wie viele Risse ein Draht haben darf.
Allora hanno tutti dei valori che determinano quanto è il massimo di piccole imperfezioni che ci possono essere nella fune, e a un determinato valore poi si deve cambiare il tutto, un po' come il cambio gomme, no? La ruota ha iniziato a muoversi e questo fortissimo attrito ha spinto la fune di traino, e infatti là fuori abbiamo visto per qualche metro la funivia che si è mossa.
Grazie mille a Nick André, che è vice responsabile tecnico delle Torrent Bahnen qui di Leukerbad, e alla prossima.
Danke.
Adesso noi scendiamo da 2300 metri, torniamo nel villaggio che è a 1400 metri di quota, perché uno degli altri settori gestiti dalla Mai Leukerbad AG è quello dei bagni termali, quindi vedremo un po' il dietro le quinte delle terme.
Al grand spuselizzi da dir veia da fir la sin fenestra con una faccia da pasca curais ma il cor ce vuole far o ce pao per pio da non dar mai l'enqua o ce pao per pio ma nu a tu c'è quel Padre Caensli scriva in pridi col plez che na gin voglio dir neanche da tir guarda scolbata con c'ha la socca la noc senza sveita burret e il sul sul let o oh, c'è pau per pivo da non dar mai men quel o oh, c'è pau per pivo ma nu a tu c'è tu mangia e l'usse pulita mardì na cinque venì padre Caensli fugia la terra dal smanscur che torna a già ci prempuccia o c'è pao per più da non der mai ven quel o c'è pao per più ma nu a tu c'è quel.
Top Swiss.
Siamo proprio all'entrata delle Leukerbad Thermen, che è una delle attività gestite dalla Mai Leukerbad AG. Qui nel villaggio ogni giorno 3,9 milioni di litri d'acqua termale riempiono la trentina di piscine, sia queste delle Leukerbad Thermen, ma anche quelle un po' più piccole degli alberghi qui del villaggio. Con me c'è ancora Laurent Mauss, con cui parlavamo prima. Allora Laurent, brevemente la storia di queste terme, perché il villaggio è conosciuto adesso così a livello anche mondiale come località termale?
È veramente una lunga storia, ha cominciato all'epoca dei Romani, i primi che erano qua in questa zona. L'acqua esce naturalmente del terreno, della roccia, e con una temperatura di più di 40 gradi, e la principale sorgente del villaggio ha una temperatura di 51 gradi. E dunque da questa epoca, dall'epoca romana fino a oggi, sono venuto sempre genti per fare le cure, per fare bagno nelle terme, per rilassare.
Anche perché quest'acqua calda ha dei benefici, ricca di minerali. Hai parlato di sorgente, ma io per una volta vorrei capire, veramente facendotela descrivere, che aspetto ha questa sorgente?
E sono fissure nella roccia dove l'acqua esce, per capire da dove viene. E l'acqua all'inizio è neve o pioggia, penetra nel terreno, va sotto quasi 2 chilometri sotto di profondità, e poi si riscalda con la temperatura della terra, e poi esce di nuovo tra queste numerose fissure e con queste temperature.
Torna in superficie, adesso l'hai descritto benissimo, e tutto questo processo però non dura 2 giorni, cioè perché l'acqua si arricchisce di materiali e di sostanze che trova sottoterra. Quanto dura?
Vero, dura più di 40 anni.
Quando esce quindi è calda da queste sorgenti, e che in questo caso sono però sotterranee, o c'è un punto qua in paese dove si vede l'acqua che esce a 51 gradi?
Ci sono diversi posti dove le piccole sorgenti che non utilizziamo veramente per le terme, dove l'acqua esce naturalmente dal terreno. E poi le più grandi sorgenti che utilizziamo per le terme, prendiamo già l'acqua un po' in profondità e non si vede veramente da dove l'acqua esce.
E quest'acqua all'uscita però non è già limpida come quella che vedo qui adesso sotto nella piscina, con delle persone che stanno giustamente rilassandosi a questo sprudelbad.
Dobbiamo filtrare l'acqua, perché quando l'acqua esce ha un colore un po' marrone, rossa, e poi dobbiamo filtrare un po' per mettere nelle piscine. Ma c'è qua nelle Leukerbad Terme, c'è una grotta dove l'acqua esce direttamente dal sorgente, non viene filtrata, si può andare in acqua direttamente in questa acqua rossa.
L'acqua che sgorga da queste sorgenti a chi appartiene giuridicamente parlando, Florò?
Giuridicamente l'acqua è proprietà del comune, della municipalità di Leukerbad o della bourgeoisie, Bürgergemeinde von Leukerbad. Ma non può essere veramente privata, perché l'acqua appartiene a tutti.
I numerosi alberghi qui hanno delle piccole loro terme o una piscina con l'acqua termale, e a chi la pagano? Al comune l'acqua?
Sì, l'acqua appartiene al comune, e poi dipende dall'albergo. Hanno un sistema dove abbiamo un posto centrale dove abbiamo tutta l'acqua, e poi la utilizziamo per le terme pubbliche da una parte, ma anche per gli alberghi. E è quasi una Gemietete eigentlich.
Quasi una sorta di noleggio, quindi pagano per usare quest'acqua. Allora, penso che si debba ringraziare anche questo vescovo di Sion nel 1500, che promosse proprio l'acqua termale di Leukerbad in tutta Europa. Poi nel 1700-1800 personaggi importanti iniziarono anche poi con la costruzione della strada a visitare questa località, a sentirsi bene, a trarre i benefici, e quindi divenne proprio poi una località turistica poi anche negli ultimi anni. Di turismo parliamo magari ancora dopo, adesso ancora il tempo di ascoltare una canzone, e andremo per la prima volta, almeno per quanto mi riguarda, dietro le quinte proprio di uno stabilimento termale. Vediamo un po' cosa succede sottoterra rispetto a queste persone che si stanno gustando queste belle bolle. Fra poco, dove andiamo? Entriamo di là?
Noi, ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali e stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, ma non puoi farci cedere. Siamo il fuoco sotto la cenere, puoi non comprendere, qualcuno ci può offendere, noi sappiamo in cosa credere, devi venire con noi, siamo i ragazzi di insieme si può cantare. Ragazzi di oggi, ragazzi di oggi, noi sappiamo in cosa credere. Ragazzi di oggi, ragazzi di oggi, noi siamo Siamo
siamo i ragazzi di oggi noi, dai coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà. Na 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 na, siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai e tutti insieme si può.
Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
Siamo scesi due piani, credo forse addirittura tre, sotto le terme. Ci sono dei locali tecnici. Siamo già passati accanto a diverse condotte dell'acqua, tubi grandi, piccoli. Adesso qui in un altro locale c'è una, sembra quasi una cisterna, è alta come noi due, Florent come me e te più o meno. Ed è il grande filtro, perché l'acqua termale che sgorga dalle sorgenti, oltre ad essere ricca di minerali e tutto quanto, è anche sporca, dicevamo era rossiccia, c'è della sabbia. Con questi grandi filtri viene filtrata, infatti qua c'è una vetrinetta trasparente attraverso la quale si può vedere, è tutta la sabbia che rimane. L'acqua, abbiamo detto, esce a 51 gradi, però nelle piscine non è a 51 gradi, altrimenti ci si brucia. Allora, dove viene raffreddata, Florò?
La piscina viene raffreddata in quel che preparano l'acqua a temperatura giusta, dunque lo mettono in una grande vasca aspettando che raffredda un po' naturalmente e poi viene filtrata e poi l'acqua di questa vasca viene pompata nella piscina. La maggior parte delle piscine che abbiamo qua hanno una temperatura tra 34 e 36 gradi, dunque normalmente vengono tutte le vasche, tutte le piscine un po' raffreddate, l'acqua delle piscine un po' raffreddate.
Prima dicevamo 3,9 milioni di litri giornalmente vengono usati per riempire le terme, in questo caso non solo queste ma anche quelle degli alberghi, ma quindi significa che l'acqua termale non è che una volta che riempie la piscina poi rimane lì un paio di giorni?
Sì, perché se sarebbe sempre la stessa acqua, si raffredda e la temperatura fosse sempre più bassa e per riscaldare dovrebbe utilizzare elettricità o...
Già, è vero in effetti, perché se riempie una piscina il giorno dopo sarebbe fredda, allora c'è questo continuo flusso di acqua calda che entra, non a 51 gradi appunto ma un po' abbassata, e l'altra acqua quindi dove esce? L'acqua termale un po' raffreddata, dove va a finire?
E poi quando l'acqua è troppo fredda, tra virgolette, per utilizzarla, viene sotto in un'altra vasca e è utilizzata per la pompa a calore per riscaldare l'edificio dove stiamo.
Nelle piscine c'è comunque anche per questione di legge, del cloro, o comunque queste sostanze che servono nelle piscine. Da dove viene inserito questo cloro?
Sì, viene anche inserito da questa parte dove siamo, tutto meccanizzato con macchine che misurano quanto cloro c'è bisogno e poi viene inserito direttamente qua dove siamo.
Ma come mai rispetto alle piscine più tradizionali e non termali non c'è questo forte odore di cloro quando si è nei bagni termali?
Perché non bisogniamo avere troppo come altra parte e l'acqua alla base, l'acqua termale dove abbiamo non sente questo odore di zolfo. 24 ore viene sempre controllata e se qualcuna succede, se è un po' più bassa viene direttamente inserita nuova acqua perché la temperatura rimane sempre allo stesso livello.
Io se mi giro da quella parte vedo veramente un'officina con tantissimi arnesi.
La squadra tecnica delle terme è responsabile per una parte per le piscine, per l'acqua, ma non solo. Tutta la tecnica dell'edificio, l'elettricità, se si deve riparare qualcosa, sono anche loro che lo fanno.
Ecco, un mondo che quando ci si viene a rilassare non si conosce, no? Poi prima mi faceva vedere anche il responsabile tecnico sul telefonino, hanno un'applicazione che durante la notte magari segnala se c'è qualcosa con la temperatura dell'acqua che non funziona, quindi è tutto, diciamo, sempre sotto controllo. Ma voi che lavorate, per esempio anche Floran per la Mai Leukerbad AG, siete anche dei frequentatori di terme?
Io ad esempio sì, perché abbiamo questa fortuna di avere tante terme, tanta acqua calda qua nel paese. E io ad esempio vado al minimo una volta a settimana, sono qua nelle terme.
La Mailoiker Badaghe, abbiamo detto, non gestisce solo le terme, gli impianti di risalita, la Torrentbahn e il comprensorio sciistico, ma anche proprio il turismo, una sorta di ente turistico. Allora, com'è la situazione qui a grandi linee adesso, diciamo, del turismo, soprattutto pensando al famoso anno 2019-2020, la pandemia? In alcuni settori si è ripreso lentamente, in questo settore di turismo termale com'è la situazione?
Allora, la situazione è veramente buona adesso. Abbiamo avuto la fortuna dopo il Covid di avere una ripresa veloce del turismo, e quest'anno abbiamo scritto per le terme ma anche per i Torrentbahnen veramente numerici cifre veramente eccellenti. Non abbiamo avuto queste cifre da 20-30 anni.
C'è anche magari un mercato che sta diventando nuovo di persone che vengono a visitare la località?
Diciamo, il mercato principale dell'Eikerbad è sempre stato il mercato svizzero. Abbiamo più o meno 80% della gente che viene sono svizzeri, i 20 altri percenti vengono dai paesi limitrofi tipo Francia, Italia e Germania, ma abbiamo anche nuovi mercati, penso all'Asia, alla Cina, al Giappone e anche al Nord America, USA, Canada.
A livello svizzero ci sono magari anche delle cifre che indicano una differenza di provenienza svizzera francese, italiana, romanda, tedesca?
Sì, diciamo più della metà sono persone che vengono dalla parte francese della Svizzera. C'è una ragione principale che siamo nel Magic Pass da alcuni anni, che è un prodotto veramente per la parte francese della Svizzera, e poi abbiamo l'altra parte che vengono dalla parte tedesca della Svizzera, anche una piccola parte della gente che viene dal Ticino.
Più volte è stata utilizzata la parola sostenibilità, prima pensando a questa acqua che viene raccolta durante l'estate, della neve che si scioglie, che poi verrà utilizzata quest'acqua di nuovo per fare la neve artificiale quando serve. Qui il calore in eccesso dalle terme che viene utilizzato per riscaldare, quindi sostenibilità per la Mailoiker Bad Aghe mi è sembrato essere un concetto importante. C'è magari qualche anche progetto nuovo in questa direzione?
Sì, c'è un grande progetto del municipio di Leukerbad di fare un riscaldamento a distanza con l'acqua termale. Veramente grande progetto, dura 20-30 anni. L'idea sarebbe di riscaldare più di 80% degli edifici del villaggio con acqua termale.
Grazie mille Florent Moos, in inverno pattugliatore delle piste, in estate responsabile delle escursioni. Tra l'altro, anche guardando sul sito loikerbad.ch si possono scoprire le date anche per delle escursioni dove anche con Florent Moos si può osservare l'alba. A che ora bisogna alzarsi però?
Dipende un po', ma d'estate alle 3. Diciamo alle 3 di mattina, di notte. E in autunno un po' più tardi, diciamo alle 5 e mezzo possiamo andare.
Però è molto bello vedere proprio l'alba da 2300 metri in quota. Grazie mille, alla prossima. Grazie anche al responsabile tecnico che ci ha ospitati qui sotto. Io invece ricordo, per vedere le immagini anche della visita di oggi di Top Swiss, potete andare sul profilo Instagram di Rete 1 cercandolo con RSI Rete 1. Si chiude qui dal Vallese questa serie di Top Swiss. Da Davide Gagliardi, grazie e alla prossima. Presto.
Top Swiss
con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss